Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto giovedì 24 novembre 2022, promosso dalla Diocesi di Trieste presso la Sala Auditorium Beato Don Francesco Bonifacio del Seminario Vescovile di Via Besenghi 16 a Trieste, in occasione della presentazione del volume delle edizioni Morcelliana 2022, scritto dal senatore professor Marcello Pera, sul tema «Lo sguardo della caduta, Agostino e la superbia del secolarismo». Con l'introduzione dell'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, con la moderazione di Don Samuele Cecotti, ospiti, professor Giovanni Catapano, ordinario di storia della filosofia medievale dell'Università degli Studi di Padova, senatore professor Marcello Pera, autore del volume, presidente emerito del Senato della Repubblica.
Allora vogliamo iniziare questa serata che è dedicata alla presentazione del libro del presidente Pera, che si intitola Lo sguardo della caduta, Agostino e la superbia del secolarismo, ultima pubblicazione. Quindi distinti autorità, caro presidente Pera, caro professor Catapano, e devo dire è un vero piacere potervi accogliere qui a Trieste e vi ringrazio di cuore per aver risposto in maniera positiva al mio invito a parlare alla cattedra di San Giusto, e un'iniziativa della cattedra, dei temi sui quali il professor Pera ha scritto nel suo ultimo libro Lo sguardo della caduta, Agostino e la superbia del secolarismo. Devo dire che fa bene all'intelligenza e fa bene anche all'anima ascoltare i due illustri accademici riflettere seriamente sul peccato originale, sulla condizione dell'uomo dopo la caduta, sulla superbia umana, sul secolarismo, sulla follia dell'uomo che pensa a se stesso senza Dio, sull'errore della modernità. Tutti temi sui quali spesso cala una certa congiura del silenzio, perché sono temi scomodi. Se poi tali temi di meditazione sono svolti avendo per guida Sant'Agostino, e questo è il caso del libro di Pera, vero e intenso dialogo con il grande vescovo di Ippona, allora la profondità del quadro concettuale e dell'orizzonte di fede tocca il cuore della teologia cattolica e anche della civiltà cristiana occidentale. Il professor Catapano, uno dei più apprezzati studiosi e conoscitori di Sant'Agostino e della sua ricezione nei secoli cristiani, ci aiuterà con la sua autorevole parola a comprendere le prospettive con cui Pera ha voluto confrontarsi e confrontare l'Occidente della modernità. Di questo ringrazio già da ora il professor Catapano, grazie veramente di cuore. Ma permettetemi di dire un grazie speciale e affettuoso al senatore Pera, che ha voluto essere qui a Trieste nonostante i due gravi lutti che lo hanno recentemente colpito, prima con la morte dell'amata sposa Antonia e poi con la perdita del caro fratello Alessandro, proprio avvenuti a poca distanza uno dall'altro. Grazie di cuore per la generosità e ancora sentite condoglianze. Quando ricevetti copia del volume Lo sguardo della caduta, lo scorsi subito con interesse e immergendomi poi nella lettura, devo dire che ne ho tratto grande beneficio, non pochi spunti di riflessione e crescente ammirazione per l'autore che così sapientemente, direi con libertà e familiarità, ha saputo dialogare con Agostino d'Ippona. A mio avviso, questo lavoro del professor Pera costituisce una tappa importante d'un lungo percorso intellettuale umano. È il frutto maturo di quell'incontro che il filosofo Pera ebbe con la teologia cattolica attraverso il dialogo con il teologo Ratzinger, Benedetto XVI. A me sembra anche che sia la riflessione di un uomo saggio e ormai disincantato circa le magnifiche sorti e progressive della modernità e anche l'estremo allarme lanciato all'Occidente da chi l'Occidente ama profondamente. È un libro denso, intelligente e dotto, senza essere per questo pesante. Anzi, scorre piacevolmente nella lettura, coinvolgendo il lettore in una trama argomentativa stimolante, sia per la ragione umana sia per l'anima credente. Belle e ricche le pagine sull'antichità precristiana, sulla grandezza e il fallimento della filosofia classica, sull'insostenibile dicotomia tra religione mitica e religione civile, tra gli dèi del popolo e la divinità dei filosofi nel mondo antico. L'invito a tutti è quindi a leggere il libro dalla prima all'ultima pagina e leggerlo con attenzione, meditandolo. Quello su cui però vorrei soffermarmi nel breve spazio di questa introduzione è ciò che a mio giudizio rappresenta il cuore di tutto lo scritto di Pera e di tutto il suo dialogo con Agostino: la condizione reale dell'uomo, la condizione reale dell'uomo dopo la consumazione del primo peccato, cioè del peccato originale, originante, del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva. Questo realismo antropologico, che non è pessimismo antropologico, è tutto nella Sacra Scrittura e nella tradizione, e trova in Agostino il genio capace di tradurlo in teologia. Pera parte da Agostino e con Agostino si avventura nella considerazione critica della paganità antica precristiana, quello che Agostino conobbe, e anche della paganità moderna post-cristiana, quella che Pera vede lucidamente e lucidamente considera, riconoscendo più di una similitudine tra i due paganesimi, tra le due superbie, tra i due esiti fallimentari. Fallì la superbia degli antichi nella pretesa di realizzare lo stato ideale, di realizzare il compimento perfetto dell'uomo attraverso la conoscenza e la virtù, nobilissimi ideali, ma impossibili data la condizione reale dell'uomo. Fallisce la moderna paganità post-cristiana, perché anch'essa è inficiata dalla superbia dell'uomo, che si pensa autosufficiente, ormai totalmente dimentico della sua reale condizione, segnata dal peccato. La risposta di Sant'Agostino a fronte di questa situazione fu Cristo. La risposta di Sant'Agostino fu che è necessaria la redenzione. È necessario il Redentore, è necessaria la grazia, è necessario Cristo crocifisso e risorto. Sant'Agostino è il teologo del peccato originale, ma ancor più è il teologo della grazia. Agostino è senza timori e tentennamenti cristocentrico. Cristo è la sola e unica risposta alla vita dell'uomo, al problema del male, al senso della storia. Nessuna istituzione, nessun sapere, nessuna disciplina, nessuna morale possono vantare l'autosufficienza. Nulla si autoregge, nulla sta in piedi da solo, perché l'uomo reale storico non è autosufficiente, non trova da sé solo il proprio perché e la propria realizzazione. Solo in Cristo, solo sul piano soprannaturale della grazia, tutte le dimensioni dell'umano, le istituzioni, le scienze, le arti, la morale, la politica, la vita stessa dell'uomo e la storia, solo lì trovano senso e fondamento. In questo Sant'Agostino, permettetemi questo aggettivo, è un integralista. Così, devo dire in maniera un po' sbrigativa, il mondo post-cristiano giudica il cristocentrismo di Agostino e chi come lui afferma la necessità, come troviamo nella lettera di San Paolo agli Efesini, di instaurare omnia in Cristo, di strutturare tutto attorno e a partire da Cristo. Agostino è integralista invece semplicemente perché prende sul serio il peccato e la redenzione, perché prende sul serio Cristo e la sua missione. Per Agostino la grazia di Cristo non è un optional, magari prezioso, ma pur sempre non necessario. Senza Cristo, senza la grazia, nulla ha senso, nulla sta in piedi, e anche gli sforzi più nobili di autoriscatto umano sono destinati al fallimento. Solo in Cristo vi è salvezza, compimento di senso, vero bene e verità. L'integralismo di Sant'Agostino è tutto qui. Marcello Pera, dopo Agostino e con Agostino, affronta la post-cristianità contemporanea, rilevando nella modernità proprio l'antica superbia dell'uomo, che si pensa autosufficiente, la dimenticanza della caduta e il non voler vedere la reale condizione dell'uomo storico segnata dal peccato. Dalle pagine del libro traspare chiaramente la convinzione di Pera che Agostino sia la risposta e la giusta cura anche per la modernità secolarista, come già lo fu per l'antichità, con lo sguardo della caduta e la luce della caduta e la luce della grazia, ovvero con un sano realismo antropologico e con un nuovo cristocentrismo. Sembrano essere queste le indicazioni che ci vengono da Agostino e che Pera ha voluto mettere in luce. La cosa che più mi affascina e mi interroga positivamente è che aggiungere a tali conclusioni non sia un monaco certosino o un anziano teologo di vecchia scuola o un vescovo che lì per andare in pensione, ma un gran liberale come il senatore Pera, un intellettuale laico, un filosofo della scienza e certamente il più illustre politico liberal conservatore oggi in Italia. Io di fronte a questo sono molto affascinato e tutto questo mi lascia molto ammirato. Quindi dico di cuore grazie, professor Pera, grazie di cuore.
Grazie eccellenza e grazie al professor Cattapano e al professor Pera per aver voluto essere qui questa sera. Come diceva Sua Eccellenza l'Arcivescovo, il professor Cattapano è uno dei massimi esperti di Agostino e della ricezione di Agostino, in quanto il professor Cattapano è docente di storia della filosofia medievale. Ebbene, io cedo la parola al professor Cattapano proprio chiedendogli di illustrare quegli aspetti di Agostino che sono stati poi colti e sviluppati dal professor Pera proprio come risposta alla modernità. Quindi cosa c'è in Agostino, nella riflessione morale, politica, antropologica di Agostino, che può illuminare il presente, la modernità, la contemporaneità, e che alla luce del libro del professor Pera ha assunto questo carattere, direi così, di guida. Come diceva anche Sua Eccellenza, il libro di Pera è chiaramente una scelta per Agostino come guida per uscire dall'impasse in cui la società occidentale si è cacciata. Quindi a lei, professore.
Buonasera, molte grazie per questa generosa presentazione e soprattutto per l'invito. Sono veramente lieto e onorato di essere qui questa sera. Provo dunque a rispondere al quesito che Don Cecotti mi ha posto, e cioè che cosa c'è in Agostino che possa essere interrogato per ricavare delle risposte importanti per la nostra attualità. Questa è anche la domanda che si è posto l'autore del libro, programmaticamente, il quale ha inteso scrivere un saggio nello stile di una conversazione. Una conversazione che l'autore definisce politica, anzitutto. La politica non è l'unico argomento di questo libro, c'è anche il grande tema del rapporto tra scienza e fede, per esempio, però certamente è il cuore della proposta di lettura e di rilettura che il libro offre rispetto a un grandissimo classico della nostra cultura e della nostra civiltà, su cui escono pubblicazioni in continuazione di ogni tipo, sono innumerevoli. Ma questo libro si distingue certamente per l'originalità della prospettiva e proprio per il fatto di porre al centro questa domanda, e cioè: con quale dottrina politica il cristianesimo di Agostino è meglio compatibile? Quali ordinamenti politici può suggerire? E quale è il ruolo della fede, e in modo particolare della fede cristiana, in questi eventuali ordinamenti? Bisogna dire che nella storia delle interpretazioni di Agostino non è la prima volta che ci si rivolge a lui ponendogli questa domanda. Nel campo degli studi contemporanei, in particolare, c'è stato il grande precedente di Robert Marcus, un eminente studioso, che ha formulato per primo in questi ultimi decenni la domanda in questi termini. Marcello Pera riprende questa domanda, quindi si pone fondamentalmente lo stesso interrogativo sollevato da Marcus, ma giunge a delle risposte notevolmente differenti rispetto a quelle di Marcus. Prima di entrare nel vivo della risposta a questo quesito, è necessario fare alcune premesse che l'autore formula con molta chiarezza nel capitolo secondo del volume. Il capitolo si intitola «Lo sguardo della caduta e il liberalismo». Già la ripresa in questo titolo del capitolo, del titolo del libro, fa intuire che questo è un capitolo chiave per questo saggio. Le premesse o le precisazioni concernono il fatto che Agostino non è un filosofo politico e non è nemmeno un pensatore politico sistematico. È un autore di moltissime opere che sono giunte quasi tutte sino a noi, alcune sono dei grandissimi classici della letteratura di ogni tempo, ha affrontato una miriade di questioni, però la trattazione politica non era esattamente il tipo di trattazione a cui ha dedicato dei trattati, delle opere sistematiche. E occorre essere consapevoli di questo, così come occorre essere consapevoli del fatto che, diversamente da altri autori che lo seguiranno, per esempio nel Medioevo, non ha dedicato nemmeno dei testi sull'arte di governo, sulle forme di governo, sulle istituzioni politiche o persino per guidare l'azione di coloro che sono investiti dell'autorità di governo. E tuttavia Agostino ha una teologia che presenta delle dimensioni che possiamo classificare anche come politiche. Si può parlare nei suoi confronti di teologia politica in un certo senso. Questa è un'espressione, diciamo, che è entrata in voga nel Novecento ad opera di grandi pensatori, viene utilizzata oggi abitualmente in alcuni rami della critica, della ricerca. La si può applicare anche nel caso di Agostino. In che senso? Nel senso che la teologia di Agostino ha delle conseguenze, ha delle implicazioni che concernono il ruolo possibile della fede cristiana all'interno della vita sociale e politica. E offre appunto uno sguardo peculiare sulla dimensione sociale e politica dal punto di vista che è quello che Agostino teorizza, che è quello della città di Dio. E così andiamo a recuperare gli elementi fondamentali di questa teologia politica agostiniana, il primo dei quali è indubbiamente la grande distinzione tra due tipi di città, tra due tipi di civitates, che è ciò di cui si occupa la città di Dio, una delle sue opere più famose, più importanti e anche più lunghe. La distinzione tra la città terrena e la città di Dio. La parola città traduce il latino civitas, che significa qualcosa più simile a quello che noi oggi intendiamo come popolo che a ciò che intendiamo oggi come città. Queste due civitates hanno un significato mistico, cioè un significato simbolico di ordine spirituale, sono espressioni tratte dalla realtà sociopolitica, ma vogliono significare qualcosa che va oltre questa dimensione, qualcosa che concerne il modo in cui gli esseri umani amano, perché per Agostino ogni essere umano può amare sostanzialmente solo in due modalità fondamentali, e cioè o mettendo Dio al di sopra di ogni cosa che ama, quindi amandolo più di tutto il resto, amandolo con tutto se stesso, oppure facendo qualcosa di diverso, cioè mettendo al primo posto dei suoi amori qualcosa che non è Dio. Ecco, nel primo caso abbiamo coloro che appartengono alla città di Dio, a questo popolo di Dio, nel secondo caso abbiamo coloro che invece appartengono alla città terrena. Ora, pur avendo un significato mistico, spirituale, queste due civitates però hanno delle relazioni con quelle che noi chiamiamo città in senso politico abituale, perché le città, cioè le società umane, sono costituite di esseri umani che amano in un determinato modo e quindi appartengono all'una o all'altra di queste due città mistiche. Per cui è proprio il modo in cui nelle realtà politiche si danno queste due forme di amore che costituisce la maniera in cui Agostino guarda alla realtà politica e sociale. E vi guarda nella prospettiva dello sguardo della caduta, come dicevamo prima. Quale caduta? La caduta dei progenitori, che ha comportato delle conseguenze per tutti i loro discendenti, dunque per tutti gli esseri umani. In altre parole, è la questione del peccato originale e delle sue conseguenze sugli esseri umani, conseguenze che si riverberano anche nel campo sociale e politico, perché questo campo è fatto di esseri umani. E quindi non si può prescindere da come gli esseri umani sono per considerare come anche le società e le realtà politiche sono. In questo sguardo della caduta, gli elementi del pensiero di Agostino che normalmente vengono evocati e che anche il libro di Pera ricorda, sono quelli per cui, ad esempio, nella prospettiva di Agostino, proprio la dimensione politica e sociale viene a porsi nella realtà umana dopo la caduta dei progenitori e porta tutti i segni di questa caduta. Si è costituita quando l'essere umano ormai era ed è segnato dalle conseguenze del peccato originale, e quindi anche le città, le società, gli stati, come li chiamiamo noi oggi, portano questo marchio delle conseguenze del peccato originale. Lo Stato in particolare, come lo chiamiamo noi oggi, è un'istituzione creata non da Dio ma dall'uomo, da un uomo decaduto, che ha una sua funzione per garantire un minimo di ordine, un altro concetto cardine del pensiero di Agostino, per impedire che la convivenza umana cada preda del disordine che la disgregherebbe. Si regge in particolar modo sulla concordia. Questo è un termine fondamentale. È necessaria la concordia perché si dia una comunità politica coesa che possa svolgere la sua funzione specifica, che è limitata di per sé. Quindi Agostino non attribuisce alla realtà politica, allo Stato, delle funzioni decisive sulla sorte degli esseri umani, perché la funzione di queste realtà appunto conosce un limite che non deve essere valicato. In questo senso Agostino è lontano ed è un critico della visione dei filosofi antichi come Platone, che invece teorizzavano una città perfetta che potesse perfezionare i suoi cittadini, che potesse essere lo strumento attraverso cui l'ideale diventa reale, attraverso cui ciascuno, svolgendo il suo compito, può realizzarsi nella maniera migliore dal punto di vista etico. Questa non è la prospettiva di Agostino. È una prospettiva molto diversa, una prospettiva non solo scettica, ma decisamente negativa circa l'idea che l'uomo possa realizzare la sua felicità nelle condizioni dell'esistenza terrena. Non solo lo Stato non è in grado di garantire questo risultato, ma nulla è in grado di garantire questo risultato, perché la condizione terrena non è tale da poter ospitare l'autentica beatitudine dell'uomo, che sta nell'unione, nella comunione con Dio. Questa comunione inizia a realizzarsi certamente già in questa vita, nella città di Dio, come abbiamo definito prima, ma è destinato a un compimento escatologico, e quindi mai durante la storia si potrà veramente realizzare l'autentica beatitudine degli esseri umani. Ogni tentativo in questo senso è per forza di cose destinato al fallimento, è illusorio e denota una superbia da parte degli esseri umani che non accettano di riconoscere questo limite che costituisce il perimetro invalicabile della loro condizione terrena, che patisce le conseguenze del peccato originale. Allora, questi direi che sono gli elementi essenziali del pensiero di Agostino, ce ne sarebbero tanti altri, a cui guarda il libro di Marcello Pera per ricavare dall'interrogazione delle pagine di Agostino delle risposte sul nostro presente. Se mi è consentito ancora qualche minuto, vorrei aggiungere che questo capitolo secondo del libro in particolare contesta, se posso dire così, delle appropriazioni indebite del pensiero agostiniano che sono state tentate nella critica degli ultimi 30-40 anni, soprattutto in ambito anglosassone. Vale a dire, ci sono stati degli studiosi che, partendo da questi dati che sono effettivamente constatabili nelle opere di Agostino, ha pensato di poter effettuare quella che è stata chiamata da White nel 94 una inferenza liberale, cioè di poter dedurre da questi elementi fondamentali del pensiero di Agostino una sorta di endorsement, di appoggio di una visione liberale della politica, dove dobbiamo definire il senso esatto di questo aggettivo liberale e del termine liberalismo in questo contesto. È un termine che conosce varie accezioni. In questo caso significa fondamentalmente l'idea della autonomia dello spazio della politica rispetto alla dimensione della religione e della fede. Cioè l'idea che la politica sia autonoma e indipendente rispetto alla dimensione religiosa dell'essere umano e possa operare i suoi fini indipendentemente da ciò che accade in ambito religioso, che viene quindi relegato in una sfera separata e ininfluente rispetto a quella sociopolitica. Quindi ci sono stati degli studiosi che hanno preso Agostino come autorità di riferimento per supportare una visione politica di questo tipo. Questo capitolo del libro di Marcello Pera demolisce una per una tutte queste appropriazioni indebite di Agostino nel campo del liberalismo così definito. Allora, cito rapidamente quali sono queste appropriazioni. Sono quelle che portano a sostenere che Agostino sia un possibile fondamento teologico dello Stato dei diritti, oppure che sia un autorevole fondamento teologico dello Stato laico. Che cosa si intende con queste espressioni? Cioè che cosa si intende con Stato dei diritti, cosa si intende con Stato laico e cosa si intende anche con Stato minimo, perché questa è una terza concezione rispetto alla quale l'autorità di Agostino è stata invocata. Allora cominciamo dallo Stato dei diritti. Lo Stato dei diritti, semplificando, sarebbe la concezione secondo cui la funzione dello Stato è quella di garantire e tutelare alcuni diritti fondamentali che gli esseri umani possiedono indipendentemente dall'esistenza dello Stato, e quindi lo Stato deve garantirli. Quindi originari sono dei diritti appartenenti agli esseri umani e lo Stato ha il compito di difenderli e di proteggerli. Che cosa c'è che non va in questa concezione nella misura in cui vuole richiamarsi ad Agostino per avere un appoggio autorevole sul piano teologico? Quello che non va è questo, e cioè che per Agostino prioritaria non è la concezione del diritto, ma è la concezione del dovere. Perché prioritaria è la concezione della legge, e in particolar modo della legge naturale, che è già una prima traduzione della legge eterna che è nella mente di Dio e che rappresenta l'ordine che Dio vuole per la realtà. Quindi c'è una legge non scritta, non appartenente a ordinamenti positivi, a cui si possono anche agganciare quelli che chiamiamo i diritti degli esseri umani che lo Stato deve tutelare, ma questi diritti sono logicamente, concettualmente secondari rispetto al dovere di osservare questa legge, che è quella richiamandosi alla quale anche si possono poi fondare dei diritti degli esseri umani. E quindi l'atteggiamento prioritario è quello appunto nei confronti di una legge che vincola, che quindi pone dei doveri, chiama alla sua osservanza, e solo dopo ci sono i diritti che derivano dall'osservare questa legge e quindi dal rispettare l'ordine voluto dal creatore. Poi tornerà l'autore se vorrà su questi punti, che sono molto importanti perché stiamo parlando di concetti fondamentali del pensiero politico contemporaneo. Seconda nozione, quella che ho citato alla fine ma che è bene inserisca a questo punto, è quella dello stato minimo. Lo stato minimo è un altro concetto del pensiero politico contemporaneo, è l'idea che lo Stato deve ridurre al minimo i suoi compiti, cioè non deve debordare in spazi che non gli competono. Deve cercare di essere il più possibile snello, di garantire alcune funzioni essenziali alla convivenza, ma non pretendere di imporre la propria visione, i propri dettami, le proprie leggi al di fuori di questi spazi limitati. Allora questo sembrerebbe in linea con quanto dicevamo prima del pensiero di Agostino, cioè l'idea che lo Stato è qualcosa che nasce dopo la caduta e che ha delle funzioni che non possono giungere fino alla realizzazione della felicità su questa terra. E in questo coloro che si richiamano ad Agostino per difendere lo Stato minimo hanno visto qualcosa correttamente, ma non hanno visto la totalità del pensiero di Agostino. Perché? Perché questo stato minimo, così come viene normalmente inteso nel dibattito politico contemporaneo, è uno stato in cui i cittadini sono degli individui svincolati da qualunque tipo di dovere etico. E quindi lo Stato si regge indipendentemente da qualunque necessità che i propri cittadini seguono alcune, per quanto elementari e fondamentali, leggi di ordine etico. L'etica non è di competenza dello Stato, secondo i teorici dello Stato minimo. L'etica è una questione individuale e ogni individuo la decide come crede. Questa concezione non può essere attribuita ad Agostino, perché per Agostino è vero che lo Stato non può pensare di incarnare lo strumento che rende felici gli esseri umani. Però è anche vero che uno Stato non può reggersi se non c'è quella concordia di cui dicevamo prima. E la concordia implica una condivisione di alcuni valori. Una comunità politica non può essere costituita semplicemente da individui, ciascuno dei quali persegue i propri progetti di vita in maniera totalmente irrelata da quella degli altri, ma ha bisogno che questi cittadini condividano alcuni valori comuni. Anche questo è un tema su cui eventualmente l'autore potrà ritornare, perché anche questo è un tema molto molto importante. E infine giungiamo alla nozione dello Stato laico. Stato laico varrebbe a dire uno Stato che non può e non deve richiamarsi ad alcuna confessione religiosa nei propri ordinamenti, nelle proprie politiche, nelle proprie leggi, eccetera, eccetera. Come i precedenti, anche questa nozione intercetta qualcosa della visione politica di Agostino, nel senso che Agostino certamente distingue la sfera politica dalla sfera religiosa. Lo dicevamo prima, le due civitates mistiche, cioè gli uomini osservati dal punto di vista religioso, non coincidono con civitates di tipo politico. Quindi c'è una distinzione tra questi ordini che deve essere mantenuta. Ma questa distinzione però Agostino non la intende come una separazione, come invece viene intesa da quei teorici dello Stato laico che vogliono proprio appoggiarsi ad Agostino per dare forza alla propria concezione. Perché questo è incompatibile col pensiero agostiniano? Per la ragione che dicevamo, cioè che tanto le città mistiche, quindi gli esseri umani raggruppati dal punto di vista del loro atteggiamento religioso, quanto le città politiche sono fatte di esseri umani. Non sono le società politiche, sono fatte di esseri umani che religiosamente hanno un determinato atteggiamento, e questo atteggiamento non può essere considerato del tutto irrilevante per il modo in cui questi esseri umani vivono tra di loro. Allora, questo non vuol dire che l'alternativa agostiniana allo stato laico sia lo stato confessionale, però significa qualcosa di più articolato, per cui è, come dice l'autore, alla fine si scopre che è comunque necessaria una certa adesione, chiamiamola di fede, a determinati principi, a determinati valori, è un tema che richiamavamo anche prima, che però sono poi principi e valori che si scopre essere appartenenti a una specifica tradizione religiosa, che lo si riconosca o no. Cioè, se riconosciamo come un valore comune l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, uomini e donne, per esempio, quindi quella che noi diciamo la dignità di ogni persona umana, se lo riconosciamo come un principio fondante della nostra convivenza sociale e politica, da dove viene la giustificazione di questa idea che tutti gli esseri umani hanno pari dignità? Per esempio, questo è solo uno degli esempi che si possono fare, ma se ne, si potrebbero moltiplicare, e ci mostrano che, lo si voglia o no, lo Stato non può reggersi se non tiene fermi alcuni principi, però alla fine questi principi rimandano a una visione dell'essere umano, a una certa visione dell'essere umano, che storicamente non è dissociabile da una determinata tradizione religiosa che si è fatta portatrice di questa visione e che l'ha diffusa presso le persone nella società. Ecco, sono solo alcuni degli spunti, e mi scuso per il tempo che ho rubato, spero che mi scusiate perché l'ho fatto parlando del libro dell'autore, quindi non mettendoci nulla di mio, sono solo alcuni spunti che mostrano, io credo, l'estremo interesse di questo libro e il modo in cui riesce a parlarci delle nozioni che utilizziamo abitualmente quando ragioniamo di politica, per esempio, al giorno d'oggi, ma con un interlocutore come Sant'Agostino che ci obbliga a guardare a queste nozioni da una prospettiva che per noi ormai è quasi inedita, a rimetterle in discussione e a vedere delle implicazioni che normalmente possono sfuggirci. Io mi fermerei qui.
Grazie mille, professore, per questa splendida lezione, direi, su i tratti di Agostino che sono stati più, così, con più attenzione sviluppati dal libro del professor Pera. Io così mi permetto di, prima di dare la parola al presidente Pera, di sottolineare anch'io la mia fascinazione per il volume. Ho la fortuna e l'onore di conoscere il professor Pera da a diversi anni e ho letto alcuni suoi scritti, anzi più di qualcuno. Ma questo ultimo mi ha particolarmente colpito proprio per il contenuto legato all'autore. Come diceva il Vescovo, se questo testo lo avesse scritto, appunto, non so, un teologo cattolico, insomma, insomma, classico, diciamo così, sarebbe stato un libro interessante, ma meno dirompente che invece scritto da Marcello Pera. Il fatto che il professor Pera nel suo itinerario intellettuale, nella sua, diciamo, nel suo percorso di studi, di riflessione e di maturazione del pensiero, giunga con questo libro a indicare in Agostino d'Ippona sostanzialmente il maestro da seguire, in qualche modo anche se vogliamo dire il terapeuta, quello che potrebbe curare i mali che ci affliggono, è qualcosa, insomma, di molto confortante, di molto anche, insomma, che fa riflettere. Io volevo leggere un passaggio del libro proprio per dare anche l'idea, e ovviamente invito tutti ad acquistarlo. C'è il banchetto delle suore Paoline che generosamente sono venute qui questa sera proprio per rendere acquistabile il volume già ora. Ebbene, volevo leggere un passaggio in cui Pera scrive: Il risultato è che l'uomo di oggi, non credendo più alla caduta, cade più precipitosamente, consumando una parabola che lo ha trasformato da immagine di Dio in virus nocivo di un ecosistema e che minaccia di trasfigurare il cristianesimo da religione della salvezza in umanesimo del benessere, della liberazione e dell'ambiente. Senza saperlo o senza esserne preoccupato, questo stesso uomo moderno e postmoderno ridiscende i gradini che lo riportano all'antichità, dove trova vecchi dei pagani, solo ribattezzati con i nomi allettanti di libertà, progresso, diritti, giustizia sociale, sistema ecologico e tanti altri. Tutti a dire la stessa cosa, che possiamo liberarci e salvarci da noi soli, ma tutti infine a scontrarsi con la stessa replica, che ogni volta falliamo. Ecco, queste parole del professor Pera, a mio avviso, dicono anche un po' l'intendimento di questo volume, cioè riportare l'uomo alla realtà. Il vescovo prima lo diceva, il sano realismo antropologico, cioè l'uomo che riconosce la sua condizione storica, il suo stato in cui si trova, lo stato in cui si trova. E lo stato in cui si trova l'uomo è quello post lapsario, per usare il termine della vecchia teologia, cioè un uomo dopo il peccato, e dopo il peccato con tutte le conseguenze del peccato. E quindi un uomo che si pensa come autonomo, autosufficiente, in grado di realizzarsi da sé, questo singolarmente che collettivamente, e non è altro che una vanità, per usare un'espressione che ricorre spesso nel libro di Pera. È una vanità ed è una superbia, ed è destinata a fallire. E il titolo del libro fa riferimento ovviamente alla caduta. Io, leggendolo con molta attenzione e molto profitto, colgo, oltre alla sottolineatura ovviamente della caduta, quindi della dimensione antropologica, un altro aspetto che a me ha colpito molto, e cioè la teleologia. Cosa intendo dire? Intendo dire il fine verso cui si muove l'uomo. Il fatto che Pera con Agostino sottolinei come ciò a cui l'uomo è ordinato trascende questo piano terreno, e lo diceva anche lei, professor Catapano, prima, e in qualche modo rende impossibile alla radice la risposta moderna, perché la risposta moderna, immanentistica, eccetera, eccetera, dice che ci si realizza in questa terra. Invece Agostino e Pera con lui ci ricordano che l'uomo non si realizza nelle realtà terrene, ma si realizza solo nella vita eterna, potremmo dire nella dimensione scatologica. E le realtà terrene hanno, nella migliore delle ipotesi, una natura di fini intermedi o di beni relativi, eccetera. E questo per me, tenendo insieme questi due aspetti, il realismo antropologico, cosa è l'uomo dopo il peccato, e qual è il fine dell'uomo, si dipinge un quadro che è veramente sconvolgente per l'uomo moderno e contemporaneo, perché è proprio tutto un altro orizzonte. E questo spiega anche un altro aspetto che a me ha colpito moltissimo, è la lucidità, direi chirurgica, del professor Pera nel disinnescare, nel in qualche modo rilevare anche la fallacia di quei tentativi che anche lei, professor Catapano, sottolineava prima, cioè di leggere Agostino come una sorta di così anticipatore di certe idee moderne. Ecco, questo disinnescare la lettura modernizzante di Agostino a me ha affascinato molto, perché intanto dice la grande onestà intellettuale di Pera, che non avevo dubbi ovviamente, però veramente mi colpisce, perché uno potrebbe dire, un liberale ha tutto l'interesse a dire che anche Agostino è liberale, invece Pera dice che Agostino non è liberale, quindi è interessante. Oppure un filosofo della scienza del valore di Pera avrebbe avuto tutto l'interesse a dire che Agostino è un anticipatore di Galileo, e invece dice che non è assolutamente un anticipatore di Galileo. Quindi è veramente un libro estremamente onesto, onesto intellettualmente, proprio fino a essere proprio appunto come un bisturi del chirurgo. E fa tanto bene a noi, perché noi abbiamo bisogno di onestà, che ci vengano dette le cose in faccia, ci venga detto che il bianco è bianco e il nero è nero, e che siamo dei peccatori, che l'uomo è segnato dal peccato, che l'uomo non si salva da solo, che la vita terrena non è fine a se stessa, e tante altre cose di questo tipo. Prima di dare la parola al professor Pera, butto lì solo una voluta tra virgolette, provocazione, perché immagino che sia il tema più spinoso di tutto il volume, cioè il discorso del rapporto tra la verità di fede e il potere politico. E il professor Cattapano l'ha sottolineato in questo nesso di distinzione ma non separazione, di in qualche modo necessità della verità di fede perché si rega la comunità politica, pur essendo la comunità politica altra dalla comunità di fede, insomma. E su questo ovviamente non torno, perché se ci tornassi direi cose meno intelligenti di quelle che ha detto il professor Cattapano. Solo un aspetto che in questo è provocatorio, perché c'è il famoso compelle entrare, costringili a entrare, citazione del Vangelo di San Luca, che per anche qui con una estrema onestà dice in tutta la sua radicale esigenza. E quindi la mia domanda, il mio così interrogarmi, è: veramente siamo in un ordine altro rispetto a quello della liberal democrazia? Perché qui di fatto si introduce il concetto che ci sono delle verità per le quali il potere può esercitare la propria forza, per tutelarle, per difenderle, per promuoverle, eccetera, eccetera. E anche in questo, e concludo veramente, noto la grandissima onestà intellettuale del professor Pera. Perché? Perché lui fa un'operazione veramente di demistificazione. Cioè lui dice: non si tratta di mettere in contrapposizione i tolleranti dagli intolleranti, cioè una sorta, sarebbero i tolleranti noi moderni che accettiamo tutto, che siamo relativisti, eccetera, eccetera. E poi invece ci sarebbero gli intolleranti, Agostino, insomma, tutti, diciamo, tutti quelli che non hanno seguito. No, Pera dice: guardate che non è così, perché in realtà noi stessi, cioè la stessa statualità moderna, contemporanea, utilizza il proprio potere per imporre dei valori, semplicemente che sono dei valori diversi da quelli di Agostino. Ma non è che la statualità moderna non imponga dei valori o delle idee anche con l'uso della forza, lo fa continuamente e lo fanno e lo teorizzano anche gli autori cosiddetti liberali. Quindi il ragionamento di Pera è veramente affascinante, perché dice: guardate che non si tratta di uno scontro tra tolleranti e intolleranti, ma si tratta piuttosto di uno scontro, confronto, a seconda di come lo si voglia declinare, tra due opposti sistemi valoriali. Cioè il compelle entrare, che comunque viene esercitato dall'autorità, deve essere esercitato a vantaggio della verità cristiana o a vantaggio di altre verità? Ecco, la domanda a mio avviso si pone su quel terreno, ma insomma l'autore meglio di me saprà. A lei, professore.
Mi vengono meglio le poche idee che mi possono venire qui stando in piedi, grazie. Allora, in primo luogo, grazie a tutti quelli che mi hanno preceduto. Io questa sera mi trovo veramente e piacevolmente tra amici. Il nostro amico vescovo, che rivedo dopo diversi anni, ricordo quella sera un incontro piacevole su argomenti che non erano questi, ma erano molto simili a questi, lei lo ricorderà, e io di ciò la ringrazio davvero. E mi fa piacere rincontrarla e ho ascoltato quello che lei ha ascoltato. Grazie anche al riferimento personale che lei ha fatto alla mia situazione di questi ultimi mesi. Mi trovo tra amici con neo amico, il professor Cattapano, che non conoscevo fino a poco tempo fa e che è diventato mio amico tramite Agostino, oltre che ovviamente poi con la sua gentilezza e umanità. Il professor Cattapano, che è responsabile della pubblicazione di questo libro, perché questo libro mi è costato più di 10 anni di fatica, ma arrivato alla fine, eravamo già alla Pasqua di quest'anno, credo, io non ero sicuro della mia filologia, cioè della mia lettura, ero convinto della mia interpretazione, ma non ero convinto che di avere letto correttamente il minimo dei testi di Agostino. E quindi mi ricordo benissimo che un bel giorno, dopo aver pensato parecchio, perché non mi piace disturbare il prossimo, le persone che lavorano le rispetto tutte, ma insomma decisi di farmi coraggio, mi feci forza e scrissi una lettera al professor Cattapano, e quale mi ha detto una risposta che a me è servita moltissimo e mi è rimasta, e mi ha fatto anche capire com'è la mia immagine pubblica. Insomma, il professor Cattapano esordisce quella sua lettera, dice: io ero pieno di pregiudizi nei suoi riguardi, mai avrei pensato che invece lei potesse parlare di Agostino in questi, eccetera eccetera, lì va avanti. Ma riferimento ai pregiudizi, insomma, il modo di pensare o di percepirmi, io lo conosco, all'inizio l'ho anche un po' sofferto, adesso forse sarà l'età, insomma, cerco di non farmene troppo un problema, però è vero che mi capita di essere scacciato in chiesa perché è troppo laico, e mi capita di essere scacciato tra i laici perché profumo di incenso, insomma, io sono o incenso o zolfo, ma non riesco mai ad essere me stesso e mai creduto, quindi questa sera mi trovo in un ambiente in cui vengo preso sul serio. Perciò mi ha fatto particolarmente piacere quello che ha detto un altro caro amico, questo proprio veramente amicissimo, perché con lui litighiamo praticamente tutti i giorni, il nostro Don Samuele Cecotti, perché Don Samuele anche lui lavora la notte, e quindi io quando mi alzo al mattino, qualche volta sono le 4, qualche volta sono le 4 e mezza, qualche volta sono le 5, insomma va così, mi trovo già lì sullo schermo e c'è una puntata di un lungo romanzo di cattolicesimo non propriamente progressista di Don Samuele, e perciò continuiamo la nostra discussione. Allora, devo rispondere a qualcuna delle vostre domande, di ciò di sono caro. Un amico carissimo, che qui non è presente questa sera, proprio un caro caro amico mio, quasi mio coetaneo, mi ha telefonato in questi giorni per dirmi una sua osservazione a proposito di questo libro. Sto parlando del caro amico professor Dario Antiseri, che molti voi conoscerete. E mi ha detto, Dario Antiseri naturalmente è un filosofo cattolico, un filosofo che ha studiato Popper, è autore di manuali assieme al professore scomparso attualmente Giovanni Reale, insomma, una figura autorevole nel panorama filosofico e intellettuale italiano. Mi ha detto: Marcello, ma questo è un libro autobiografico? E io gli dico: sì, Dario, hai colpito nel segno, è un libro autobiografico. Non voglio essere, come dire, protervo, ovviamente, pensando che, così gli ho risposto a Dario, che non è soltanto la mia personale autobiografia, anche lacrimante autobiografia degli ultimi anni, ma che se di autobiografia si tratta è anche un'autobiografia collettiva, nostra. Perché i problemi che io ho sollevato, che mi sono sollevato, credo che siano i problemi di quasi tutti noi, quasi sicuramente di tutti noi qui questa sera. Vedete, ci sta accadendo qualche cosa di strano da un po' di tempo. Se noi apriamo il televisore, sentiamo i telegiornali, poi facciamo qualcosa di peggio, andiamo a sentire anche le trasmissioni di intrattenimento cosiddetto e di approfondimento, peggio ancora, leggiamo i giornali, entriamo in un'aula universitaria, magari anche ascoltiamo l'omelia di qualche sacerdote o vescovo, ci accade di aver acquisito una serie di nozioni che sembrano un patrimonio culturale ormai ovvio a tutti noi. Cioè diamo delle risposte inerziali a una serie di problemi che sono difficilissimi, ma che però invece noi trattiamo molto superficialmente e in una maniera acritica e in una maniera che sembra che sia a noi soddisfacente, salvo qua e là accadere un problema che ci rimette tutti quanti in discussione. Facciamo degli esempi molto semplici. Se io domando a un campione di uditorio italiano: si può vivere individualmente o collettivamente prescindendo da Dio? Beh, la risposta più diffusa è: ovviamente sì, si può vivere prescindendo da Dio. Io posso non essere credente individualmente e collettivamente non c'è bisogno che io invochi Dio. Infatti se ne parla ben poco nella vita pubblica o nella vita politica. Questo è il problema del secolarismo. Si può vivere individualmente, collettivamente, prescindendo da Dio? La risposta del secolarismo, che oggi noi ci trasciniamo in maniera inerziale, è sì, si può, anzi, si deve. Perché si deve? Perché se tu vuoi partecipare alla vita pubblica e vuoi introdurre come elemento di discussione, di argomentazione Dio, più precisamente il tuo Dio cristiano, accade che tu diventi divisivo, perché hai una tua personale opinione, che è una tua propria dottrina, che appartiene ad una tua dottrina e tradizione, e se tu invochi quella tradizione ti differenzi dalle altre, crei un problema di conflitto sociale, mini la coesione. Quindi non solo si può vivere pubblicamente prescindendo da Dio, ma è opportuno che così sia, perché se vogliamo salvaguardare un altro bene importante come quello della coesione o della pace, come avrebbe detto Agostino. Risposta diffusa e accolta quasi da tutti noi, insomma, sì, e infatti quasi più nessuno usa l'argomento di carattere religioso nella vita pubblica. Se mai vi capitasse la sfortuna di entrare nel Parlamento italiano, ma anche non italiano, peggio ancora sarebbe nel Parlamento europeo, vi potrebbe capitare l'esperienza per cui se uno invoca Dio o dice qualcosa riguardo a Dio viene subito censurato o dal Presidente di turno o dagli altri colleghi, eccetera, eccetera. Vi ricordate il caso qualche anno fa di Buttiglione? Maglie ne incolse e disse anche in maniera prudente, dice, io così penso. E gli fu risposto, e chi sei tu che pensi? E la fecero accomodare. Altra tipica risposta a critica e inerziale. Lo Stato, in particolare il nostro Stato, di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché è uno Stato democratico, è uno Stato che nasce dopo le dittature, è uno Stato che noi definiamo liberale oppure liberal-democratico, insomma, lo Stato, questo nostro Stato, italiano, francese, tedesco, il nostro, nell'Unione Europea. Lo Stato deve o non deve avere propri valori religiosi o di fede? Risposta comune. E no, che deve, non deve averli, perché se lo Stato ha dei suoi propri valori, allora lo Stato, organizzando la società, è costretto, se lo Stato a imporre ai membri di quella società o comunità tali principi e tali valori, e in tal modo non è più rispettoso di un altro bene importante, cioè la tolleranza. Siccome io devo tollerare perfino Monsignor Samuele, Monsignore ce l'ho aggiunto di troppo, ma insomma è di augurio, Don Samuele, io devo rispettare, la tolleranza è fondamentale, io come Stato devo tollerare Don Samuele, devo tollerare il professor Cattapano, chiunque altro abbia l'opinione, ma non posso io Stato usare la forza della legge, la forza della legge per imporre un credo religioso ad alcunché, devo astenermi. Non a caso i nostri stati si chiamano neutrali dal punto di vista religioso o si chiamano anche laici. A seguito di questa domanda c'è un'altra domanda a cui diamo facilmente una risposta positiva. E lo Stato può usare la forza per dirimere una questione che è tipicamente religiosa o di fede? Nasce dentro la società una disputa, una controversia, nasce magari un dissenso, nasce magari anche una tensione o uno scontro, che ha un fondamento religioso e di fede, lo Stato può intervenire, imporre un suo ordine e imporre un ordine particolare, che in quel caso è ovviamente un ordine che ha un fondamento, un richiamo di carattere religioso. Era il famoso compelle intrare di cui diceva il nostro Don Samuele. Noi oggi a questa domanda diremmo no, lo Stato si astenga da fare questo, non deve costringere nessuno ad entrare, perché se costringesse perderebbe l'altro bene prezioso di nuovo, la libertà degli individui. Quindi o libertà o uguaglianza o rispetto o autonomia sono tutti valori che noi invochiamo per evitare di prendere delle scelte religiose e di portare la vita pubblica. Questo è il nostro sentire comune, lo sentiamo, ripeto, dai giornali, dalla televisione, e sfortunatamente, Monsignore, lo sentiamo anche dalle cattedre del Magistero. Sì, qualche volta, quando sacerdoti e pastori parlano, io avverto l'eco di un assorbimento di una cultura che è secolarista e laica. E che una cultura che viene assorbita proprio nel nome del bene migliore, cioè così viviamo tutti più facilmente in tranquillità e in pace. Dobbiamo assorbire o integrare gli immigrati? Beh, sì, certo che dobbiamo fare, ma il principio è devi rispettare la loro cultura, non devi imporre alcunché, cioè non devi convertirli. Quello è islamico. E tu non puoi dire devi diventare cristiano. Bella frase, no? Bellissima, ci fa tutti quanti fieri di noi stessi, cioè siamo tolleranti. Altra magica e mitica parola. Queste sono le domande che io mi sono posto e che ciascuno di noi credo che ogni tanto si pone. Insomma, fondamenti dello Stato, l'uso della forza, la tolleranza, fino a che punto, eccetera, ci poniamo. E sono le domande che io ho rivolto ad Agostino. Dimmi tu, ho chiesto aiuto, dimmi tu come si può meglio rispondere a queste questioni. Il rivolgermi a lui era pertinente per varie ragioni. Una ragione di carattere un po' più contingente e storica. Agostino vive mentre vede davanti a sé la caduta del più grande impero della storia che sia mai esistito, quello era, lo era davvero, l'impero romano. Assiste alla caduta di una civiltà. E l'analogia con noi oggi è che noi assistiamo a qualcosa che ricorda molto la crisi fortissima dell'Occidente e dell'Unione Europea, ciò su cui è maestro Don Samuele e io su cui non interverrò, neanche a dire chi potrebbe essere il salvatore di questa nostra civiltà e comunità cristiana europea. C'è una comunanza, cioè insomma viviamo a tempi simili, ma a parte questa comunanza che è esteriore, più contingente, c'è un problema di fondo. Agostino affronta questi problemi perché comprende che questi problemi sono eterni, è il problema del rapporto tra fede e ragione, è il problema del rapporto tra fede e politica, è il problema del rapporto tra fede e scienza e così via. Sono eterni e si trova a dare delle risposte. E dare delle risposte diverse, assai diverse a quelle che erano i secolaristi di allora. Non si trattava di gente molto semplice, non è che aveva a che fare, che so io, con Bruno Vespa o la signora Gruber, aveva a che fare con Platone, aveva a che fare con Plotino, aveva a che fare con una tradizione di altissimo valore e rispetto che aveva le sue motivazioni di fondo. Erano laicisti, o meglio, secolaristi oggi si direbbe, ma non perché prescindessero da Dio, perché ovviamente la filosofia greca non prescinde da Dio, Dio c'è, senza Dio non c'è neanche la filosofia greca, ma perché la concezione è diversa. La ragione, ecco cosa pensa un platonico che pure invoca sempre Dio, la ragione arriva da se sola a comprendere Dio, a elevarsi a Dio, a portare Dio sulla terra. Questa è una concezione secolarista in modo diverso da quello che può essere il secolarismo ateo. È il secolarismo in cui dice che è la ragione che arbitra, che non esclude Dio, ma la ragione che arbitra di se stessa. E interrogando Agostino mi è venuto da chiedermi e se avesse avuto ragione lui, perché non c'è nessuna di quelle domande a cui prima ho fatto riferimento, di cui ho parlato, a cui Agostino abbia dato una risposta che sia uguale alla nostra. Alla domanda, gli stati devono avere o no un fondamento religioso? Noi no. Agostino, sì, sì. Alla domanda, gli stati devono, possono usare anche l'elemento della forza? Della forza intendo dire almeno la forza della legge, cioè della capacità impositiva, per imporre una determinata concezione del mondo basata sulla determinata fede? No, no, diciamo noi oggi, e ci vantiamo del nostro no, e lui dice sì, eccetera, eccetera. Cioè ogni volta che c'è un problema così elevato, importante, dirimente come sono questi della vita politica occidentale ed europea in particolare, perché qui in Europa dove il cristianesimo soffre di più, Agostino ci dà una risposta diversa. Questo è l'elemento autobiografico, autobiografico personale, perché la vivo personalmente, perché mi rendo conto che se noi continuiamo con questa deriva di tipo secolarista, noi non otteniamo il risultato neanche voluto dal secolarismo. Non è vero che siamo più in pace, non è vero che siamo più felici, non è vero che c'è maggiore benessere, non è vero che l'uomo si sente più libero vicino a Dio. Niente di tutto questo. Noi viviamo un grande disagio, noi viviamo con grande sconcerto, ci abbarbichiamo a questo, a quel punto di riferimento, a questo, a quel mito, da ultimo il mito dei diritti umani, e non otteniamo una risposta soddisfacente. E Agostino ci dà la risposta allora soddisfacente. Dite di no. Dite di no. Chi fa il martire oggi? Come si fa a dire di no? Cioè a dire no, il secolarismo è sbagliato in radici. No, non è vero che lo Stato non sia un elemento che costruisce, uno strumento che costruisce la felicità degli individui. No, non è vero che gli uomini siano dotati originariamente di diritti umani. Non è vero. Contrario, dice Agostino. Direbbe il contrario anche rispetto al sentire comune, diffuso, cattolico. Credo che non avrebbe nessun timore a sconfessare qualche vescovo. Non oso pensare cosa penserebbe di certi magisteri papali, ma direbbe qualcosa di diverso. E la domanda che io ora faccio a voi e a me è perché è vissuto 1600 anni fa e perciò è retrogrado? Perciò non ha capito? Perciò è stato poco profondo? Eh no. Che vale farlo santo, considerarlo grande teologo, osannarlo continuamente e poi ignorarlo? Se è così grande, qualche cosa di profondo e di toccante deve aver detto, deve aver usato qualche elemento ficcante. Quel compelle entrare è cosa che mi agita e credo che agiti tutti noi. E quel compelle entrare è già dal 1600 che sta agitando la modernità. John Locke fu tra i primi a trattare questa cosa. Ma come? Qui c'è Gesù Cristo che dice costringilo. La parabola era i servi se ne vanno, tornano dal padrone, padrone, non hanno accolto il tuo invito a tavola. E lì Dio nel Vangelo non dice devi essere tollerante, se non vogliono venire vadano al cinema, facciano quel che credono, a ballare in discoteca, non importa, li abbiamo invitati, hanno detto di no. Non è come dire è un'altra comunità che ha le sue origini, ha le sue tradizioni, possiamo imporre niente? No, il Vangelo dice una cosa contraria, costringilo, Dio mio. Costringere. Ora, certo, si può sottolizzare, discutere molto sul costringere, cioè costringere con la forza, cioè costringere con la violenza, cioè costringere con la persuasione, cioè costringere con l'argomentazione, cioè costringere con la evangelizzazione, ma se neanche quella è più consentita, non si può costringere nessuno. Allora, questa volta è la cosa più grave. Va torto Agostino? Uno può dire sì, no, insomma, tutto sommato. E quel passo di Luca non è più adeguato ai nostri tempi? È sbagliato? quando Cristo dice costringilo ad entrare, dice qualche cosa che viola la libertà dell'individuo, che viola il diritto della parità, viola il diritto dell'uguaglianza, della disponibilità verso gli altri. Oppure dice qualche altra cosa che ci sta sfuggendo, che noi forse non vogliamo capire perché non vogliamo pagare le conseguenze, perché le conseguenze sono pesanti e sono faticose, ma dice qualcosa di più importante. Guardate che ci sono già degli elementi che fanno una spia, no? Ogni tanto, quando si parla sempre di integrazione degli immigrati, si dice, sì, beh, sì, lascia stare, sopporta. È la sua cultura, che ti importa se quella donna è velata, che ti importa se... È la sua cultura, rispettiamo, perché per integrarla bisogna giustapporre le culture. Però evidentemente c'è qualche limite, perché se questa fosse questa risposta indicasse un principio, allora potremmo anche dire che quella povera ragazza che è stata strangolata, fatta a fette, perché non rispettava un principio della sua cultura... Non è un problema nostro, cioè non possiamo neanche punire nessuno, era la sua cultura. C'è qualcosa che non va. Ah, perché allora noi imponiamo, diciamo che il padre di quella ragazza, lo zio, la mamma, non so chi, ha commesso un reato? Risposta secolarista. Oh bella, perché ha violato i diritti umani. E i diritti umani, questa bella cosa che la Chiesa ha assorbito recentemente, duramente, lungamente, Monsignor Crepaldi è dal Vaticano II che si va avanti dicendo la Chiesa proclama in nome del Vangelo i diritti dell'uomo. Ora, a parte l'espressione diritto, come si poteva dire in greco, in aramaico, non lo so, ben poco si trova di diritti leggendo il Vangelo. Oh, è pieno di doveri degli uomini, sì, quello sì, davvero sì, ma diritti sfuggono. Ma comunque, risposta laica. Oh, perché non rispetta i diritti dell'uomo? Certo, se non rispetta i diritti dell'uomo, allora è giusto che lo Stato intervenga perché tu stai commettendo un reato contro i diritti dell'uomo. E quali sono i diritti dell'uomo? Qui saltiamo, ovviamente, perché tra i diritti dell'uomo è entrata anche la giustizia sociale, è entrata lo Stato liberal democratico, tutto quanto ha fatto entrare in questa espressione di diritti dell'uomo. Ma quali sono i diritti dell'uomo? Oh, bella, dice il secolarista moderno. I diritti dell'uomo sono quelli che sono scritti nella Costituzione, non la legge la Costituzione. La Costituzione lì ci dice che c'è l'uguaglianza, che c'è la parità, che c'è la dignità di ogni persona, che c'è l'uguale rispetto, eccetera, eccetera. E uno potrebbe fare ancora una domanda, perché se si ferma a quello ha vinto il secolarista. E poi puoi fare un'ulteriore domanda e dire, ma scusi, ma perché sono scritte nella Costituzione qui i diritti e non gli altri? Perché ad esempio nella nostra Costituzione c'è scritto che un uomo è uguale a una donna, cioè l'uguaglianza, e non c'è scritto, poniamo, che una donna o la testimonianza di una donna vale la metà o meno di quella di un uomo? Perché? Domanda scomoda, vero? Manda scomoda, perché c'è una risposta sola. La risposta è perché quella Costituzione, indicando quei diritti, contenendo quelle espressioni e quindi con quella normativa, fa riferimento, pesca da una tradizione, che è la tradizione europea e occidentale. Che è la tradizione quale? È la tradizione in cui vige il concetto di persona, vige il concetto di dignità, vige il concetto di uguaglianza, vige il concetto di figli indifferenti tutti quanti di Dio, eccetera, eccetera, quindi la tradizione cristiana. Allora, alla fine la risposta è che, quella tradizione genera quella Costituzione genera, contiene quei diritti, e quei diritti devono essere imposti a coloro che invece le vogliono violare. Compelle entrare. Non c'è altro da fare, non c'è da scandalizzarci. Noi, laici, noi liberali, noi democratici, siamo quelli che, grazie a quel ragionamento che abbiamo detto prima, che anche se è un po' tronco perché si ferma al dettato della Costituzione, noi siamo coloro che compelliamo, cioè costringiamo ad entrare, e puniamo coloro che non vogliono entrare ma non vogliono rispettare le norme della casa. Allora è attuale Agostino. Allora siamo noi che sbagliamo. Allora siamo noi che sbagliamo quando non andiamo almeno un po' fieri di quella tradizione che ci ha dato quei valori, che ci ha dato quella Costituzione, eccetera, eccetera. Siamo noi che stiamo ora commettendo un errore di sottovalutazione di noi stessi, della nostra tradizione, della nostra scuola, delle nostre dottrine, dei nostri grandi santi. Ecco come nasce questo libro e come finisce questo libro. Finisce amaramente, perché questo modo di pensare non è diffuso. Alla televisione voi sentite le altre cose, non quelle che ho detto io adesso. Voi sentirete dire, non costringere nessuno, per carità. Oggi, specialmente in questi ultimi giorni, abbiamo una fiera delle ipocrisie terribili che riguarda i mondiali di calcio in Qatar. E tutta la polemica si svolge sulla questione, sui diritti degli omosessuali, uomini e donne omosessuali. Cioè, incredibile, l'Occidente sta discutendo di questo. E tutti quanti si riempiono la bocca perché sui diritti umani. E non c'è ancora alcunché. Eccoli, monsignore amico mio, eccoli una figura di uno che si alza e dica: eh no, ma questa è una impostura, questa è una imposizione, questa è una finzione, qui c'è una ipocrisia di fondo, voi pensate di essere migliori di altri, e poi perché poi migliori di altri? Chi l'ha detto? Se si va avanti su questo modo secolare di pensare, vabbè, c'è l'islamico, c'è il giudeo, c'è il cristiano, c'è l'induista, c'è tutto quel che volete, e perché uno è migliore di un altro? Perché si è perduta anche un'altra nozione a questo punto, è la nozione di verità. Ego sum veritas è espressione che si pronuncia poco. La caduta è un'altra espressione che si pronuncia poco. Il peccato originale è un'espressione che è bene non pronunciare poco, perché noi stiamo lavorando con i nostri stati liberali, democratici, con le nostre costituzioni, con la nostra cultura dei diritti umani, a superare il peccato originale. L'abbiamo quasi superato. Cioè noi, la Chiesa oggi, chiedo scusa, non dice certamente che noi stiamo realizzando la città di Dio, ma sta dicendo un'altra cosa che è più sottile e qualche volta, a mio avviso, anche più subdola. E cioè che grazie agli ordinamenti politici e giuridici che stiamo instaurando, noi ci stiamo avvicinando di più verso la città di Dio. Ma Agostino avrebbe negato in radice, lo ha spiegato bene il professor Catapano prima, avrebbe negato in radice la possibilità di questo avvicinarci di più. Non ti puoi avvicinare di più, perché fin tanto che sei nella condizione secolare, cioè a dire, fin tanto che sei nella storia dell'umanità, quel peccato originale di cui nessuno più parla, ma che è irredimibile e imprescrittibile, sarà sempre lì a crearti quella libido dominante, cioè quella aggressività, quella insocievolezza, che ti costringerà ad essere sempre peccatore e mai a realizzare, non dico lo stato perfetto, no, ma neanche quello stato che è migliore di altri perché è più vicino alla città di Dio. Questo è un concetto che sta passando, è un concetto secolare anche questo. Cioè è un concetto di progresso ad equem. Noi ci stiamo, basta un po' più di sforzo con la giustizia sociale, basta un po' più di sforzo con l'integrazione, basta un po' più di sforzo con i diritti umani. Noi, perché pian piano ci stiamo avvicinando, no, non saremo mai nella città di Dio, questo lo riconoscono, ma ci stiamo avvicinando alla città di Dio, cioè a realizzare in terra, nella condizione secolare, quella che è la condizione divina, cioè a superare quello iato che c'è invece tra le due civitates che diceva, di cui diceva Catapano. È nato così, dalla mia personale insoddisfazione, anche dolorosa insoddisfazione, della mia delusione. Trovo i miei confratelli liberali sentir dire: ma non abbiamo bisogno della religione, non abbiamo bisogno della religione, e li potete sfidare quanto volete, li potete dove appiccicate i valori in cui credete, come li difendete, come li fondate, come li argomentate, e su questo non ottenete risposta. Quindi nasce così la mia personale insoddisfazione, ma anche da una paura tremenda che io ho, che non riguarda certamente più me, guardate qua, ma riguarda i giovani. Dove va a finire questa Europa così? Dove va a finire questo Occidente così? Dove va a finire una società che ritiene di essersi emancipata, di emanciparsi prescindendo dai fondamenti di se stessa? Cioè vivendo una terribile contraddizione. Gloria se stessa e la sua importanza e la sua maturità, perché è quella che gli è data dalla sua tradizione religiosa, ma al tempo stesso, quando si tratta di parlare di quella tradizione, la nega, la rinnega. Ecco il compelle entrare. Non è facile la soluzione di Agostino, no? Ma è una soluzione non addomesticabile, non è una soluzione a cui si possa dare una risposta dicendo: aspetta un momento, ci sarà un progresso nella storia, vedrai che realizzeremo uno stato politico di gran lunga migliore di quello che abbiamo adesso, anche se quello che di adesso è già un buon stato, vedrai, lo realizzeremo e finalmente otterremo quella coesione, quella pace, quella concordia di cui tu dicevi. Quindi non occorre essere così pessimisti, non occorre dire che soltanto la grazia di Dio ci può salvare, soltanto, mamma mia, soltanto la grazia di Dio, qui siamo all'origine del più grande scisma della storia del cristianesimo, soltanto il Salvatore ti deve dare una mano, tu la puoi invocare, tu la puoi chiedere, tu puoi gridare la tua inadeguatezza, ma è il Salvatore che ti deve dare una mano e ti deve salvare. Ecco, io siccome temo questo declinare, questo degrado della cultura occidentale, anche questa negazione di sé medesima, per cui quello che ho scritto, cercando ovviamente di dare la parola più possibile corretta ad Agostino, e di ciò mi sono fidato di Catapano, ho cercato di dimostrare che c'è anche un'altra prospettiva che è non meno corretta di quella che passa alla televisione o sui pulpiti, ma che è una prospettiva più impegnativa, ma presumibilmente anche più salutare e anche più corretta. Ora, ho parlato tra amici, ho parlato a lungo, io vi ringrazio e sappiate che vi sono veramente molto molto riconoscente. Grazie.
Se qualcuno vuol fare una domanda.
Vorrei fare una domanda e anche un'affermazione. Tutti noi siamo persone che pensano, che sono spinte a pensare anche da tempi molto, molto veloci nel cambiamento, e hanno molte idee, molti pensieri, non sempre riescono a metterli insieme con una così grande lucidità, e a volte sentono una persona più illuminata che dice delle cose nelle quali uno si ritrova, ma si ritrova come degli ingredienti messi in una dispensa che uno ha avuto la capacità di ordinare, di preparare, di cucinare in una certa sequenza, di sapere che le patate vanno prima pelate e poi si possono bollire, friggere. E poi capita che una persona ti mette insieme tante cose che stai pensando da tanto tempo con una logica e con un'intelaiatura di un valore teologico eccezionale e forte come quella di Sant'Agostino. Ecco, devo dire che più che una domanda ho trovato una risposta e sono veramente colpito. Ecco. Grazie.
Sì, un saluto. Eccoci.
Dottor Martinolli.
Buonasera Presidente, grazie, le sue parole sono state illuminanti. Tre rapidissime domande, proprio sintetiche. Lei è stato parlato di due paganesimi diversi, pre-cristiano e post-cristiano. Io credo che quello post-cristiano sia peggiore di quello cristiano, se non altro perché abbiamo fatto esperienza di cristianesimo. Quindi si sono innescati dei meccanismi, delle dinamiche assolutamente nuove, diverse dal paganesimo pre-cristiano. Lei come vede questa differenza? Volevo due parole da lei. La seconda domanda, perché in un mondo così, almeno che aveva radici cristiane, si stanno affermando pensieri, ma soprattutto leggi, non voglio entrare nel merito, ma lei sa di quale leggi parlo, l'aborto, l'eutanasia, eccetera, che hanno in sé degli elementi anticristiani. Quale tipo di frattura pertanto si è creato nell'elaborare questo tipo di leggi, secondo lei? E l'ultima domanda è altrettanto rapida. Non le sembra che l'essere cristiani sia visto oggi come una scelta personale fra le tante? Cioè io mi confronto con uno e dice io sono ateo. Uno dice e io dico sono cristiano, va bene, bravo. Tu hai scelto un'altra cosa, come scegliere un maglione rosso e un maglione blu. Siamo nello stesso negozio, io scelgo una cosa. E invece non sia piuttosto una capacità di apertura alla realtà a 360 gradi, cioè un qualcosa che permea completamente la realtà e quindi non è una semplice scelta?
Sì, velocemente, la sua ultima domanda le riassume tutti, quello che sta accadendo è proprio questo. Dunque, la storia è lunga perché a partire dal 600 che si proclama, si attua questa scissione tra la parte tra la fede e la ragione, lì si perde in quel, e si rompe in quel secolo, soprattutto con la nascita della rivoluzione scientifica, la nascita della rivoluzione politica, si perde la grande sintesi tomista, cioè si, ragione e fede cominciano a divergere notevolmente. Il secolo va avanti in maniera drammatica perché tutti i grandi pensatori di quel secolo che pure partecipano alla scissione, la separazione, tentano tuttavia di porgere una mano, di trovare una sintesi. Pensate a Galileo, e non era un opportunista, Galileo cerca veramente di mettere un ponte tra la nuova scienza, che non parla più nel linguaggio attribuito alla scrittura come un tempo, e la vecchia fede, è un tentativo. Pian piano questa cosa si è perduta, quello sforzo di ricreare una sintesi va avanti, a mio avviso, forse fino a Kant, e poi si perse completamente. E oggi si è talmente perduta che l'altro elemento, oltre alla ragione che dovevamo sintetizzare, con cui dovevamo creare un ponte, è diventato un elemento di carattere soltanto privato. Cioè, come ragione lei, io sono... ho questi gusti, tu hai quest'altri e non vedo perché dovremmo discuterne, non vedo perché dobbiamo parlare, l'uno equivale all'altro tutto sommato, no? E quindi costruiamo degli stati in cui questi nostri due gusti non vengono discussi, le mettiamo nel cassetto, ci rinchiudiamo in casa, ciascuno prega se ritiene di poterlo fare alla propria maniera, e così è entrato un concetto che nel 600, quando nacque la dissidio, non esisteva, ma che ora esiste, cioè il concetto della relatività e del relativismo delle religioni. Si è persa la nozione di verità applicata alla fede religiosa. E se la fede religiosa non è vera, allora vince sempre la ragione. Se il predicato vero si applica soltanto alle questioni che sono dimostrabili scientificamente, se il giudice del predicato vero è soltanto lo scienziato, matematico, sperimentale, empirico e così via, la fede decade a elemento di ornamento privato o elemento di consolazione. Ciascuno si consola con il proprio Dio e con la propria tradizione o fede, ma nient'altro. E così cosa si perde? Beh, non è che si perde soltanto qualcosa nel panorama urbanistico, cascano le chiese, chiudono le parrocchie, non ci sono più le vocazioni, le città cambiano, no, qui si perde qualcosa del concetto di tradizione, cioè si perde la risposta vera alla domanda chi siamo noi. E se qualcuno un giorno ci volesse occupare, o qualcuno ci volesse conquistare, o qualcuno ci volesse comprare, e noi non avessimo nemmeno la risposta alla domanda chi siamo noi, e cioè a dire anche alla domanda quanto valiamo noi, la nostra tradizione, questa volta la nostra cultura, specificherebbe. Quindi, mentre siamo qui a festeggiare, apparentemente a festeggiare, la grande conquista della tolleranza, della libertà individuale e della tolleranza, al tempo stesso erodiamo i fondamenti di quella società di cui siamo così orgogliosi. Ecco perché quella sua ultima domanda era il fondamento di tutti gli altri. Noi non crediamo più nel concetto di verità applicato alla religione, noi non crediamo più nel cristianesimo, noi nel cristianesimo lo stiamo praticando come una forma di consolazione oppure come un elemento di supporto, ora per questo, ora per quel diritto. E quando il cristianesimo comincia, si palesemente collide con la rivendicazione di questo o quel diritto, che cosa prevale? Alla fine? Questo o quel diritto. E perché non ci interroghiamo allora se questo e quel diritto sono veramente un diritto? Perché non ci interroghiamo su da dove nasce questo diritto? Chi ci ha concesso il diritto? Nel 600, quando nacque questa nozione, erano abbastanza abili, comunque John Locke fu abbastanza abile da dire, beh, i diritti ci hanno donati direttamente Dio, e quindi il ponte si manteneva. Dio ci concede qualche cosa, noi siamo proprietà di Dio e non possiamo pensare che colui di cui noi siamo proprietà voglia discriminare tra di voi rispetto alla vita, alla libertà e la proprietà. Life, liberty and so on. Si pensava ancora così, quindi si teneva ancora agganciato il cristianesimo al punto da farne l'elemento che del concessionario del diritto. E adesso non è più così, e quindi i diritti sono esplosi. E noi stiamo credendo che il diritto sia originario, cioè che prevalga su tutto, e non abbiamo più altri strumenti per opporci alla nascita di questo e di quel diritto, perché se tutti abbiamo gli stessi diritti, se c'è un diritto fondamentale di libertà indistinto, libertà non legata alla verità, perché non dovrei avere il diritto ad abortire? Cioè, con quale argomento mi si può contrapporre a me che voglio abortire, che sia un argomento che non intacchi la nozione di libertà? No, il diritto della libertà, prima della libertà, concede a me subito il diritto di abortire. Ma se il concetto di libertà fosse coniugato con il concetto di verità, e cioè che non sei libero se sei privo di leggi vere, ma anzi sei libero se sei sottoposto a leggi vere, ecco la grande lezione di Kant, allora una risposta ce l'avresti a chi ti dicesse ma perché ti oppone all'aborto? Oggi non ce l'abbiamo più questa risposta. E quindi quando sento delle predicazioni anche ecclesiastici, no, quello lì non si può fare, questo non si dovrebbe fare, a me pare un'esercitazione scolastica, perché non si riesce a trovare la motivazione di fondo e a sollevare le coscienze sulla difesa della motivazione di fondo. E se no è come leggere una circolare, questo si può fare, quest'altro non si può fare, e in nome di che? Cioè, qual è il criterio del si può e non si può fare? Questo è Agostino. Per cui, o come diceva Benedetto XVI, rinascono quelle comunità creative, le piccole minoranze creative, e svegliano le coscienze, creano delle situazioni tali che poi svegliano le coscienze, e perciò queste minoranze creative vanno tutte ascoltate, vanno tutte coltivate, vanno tutte apprezzate, perché se, oppure queste minoranze non nascono, perché la forza di pressione della maggioranza oggi è notevolissima, molto più forte di quanto non sia la forza fisica, l'oppressione fisica, perché peggio dell'oppressione fisica c'è una oppressione mentale, cioè il tarlo, il corrodimento, la trasformazione interiore del modo di pensare della gente, peggio di quella è questa, e allora non c'è più spazio neanche, o è spazio sempre più difficile per le minoranze creative. Non credo che così sarà, da qualunque parte vada, trova persone come lei, come tanti qui stasera, trova giovani, meravigliosa questa esperienza dei giovani, che invece vogliono farsi le domande scomode, cioè che non si contentano delle verità acquisite, tramandate e facili, e questo fa sperare, anche laddove le ragioni della speranza sembrerebbero fortemente, fortemente ridotte. Io ricordo gli anni del pontificato di Benedetto XVI, ma le ricordo per niente di particolare, di personale, non dico niente su questo, ma ve lo ricorderete anche voi sulla cosa che accadeva nella vita pubblica. E insomma, non c'era capo di Stato, anche capi di Stato di repubbliche laiche e che facevano professione di laicità pubblica, che intervenendo a Roma o venendo a Roma, oppure ascoltando quell'uomo, quel fragile uomo dal punto di vista fisico, parlare in sedi opportune dentro i loro stati, non ne fosse colpito e non fosse costretto a dare qualche risposta. Erano risposte difensive, quasi mai, e questo era importante, mi aveva colpito, quasi mai erano risposte arroganti, cioè c'era una attenzione, come dire che quel piccolo grande uomo riusciva a pungolare, a penetrare nella mentalità dell'interlocutore, a cercare di metterlo l'interlocutore in difficoltà con se stesso, a costringerlo lui a dare delle risposte che fosse soddisfacenti in primo luogo per lui, e questo creava grande attenzione. Sono stati anni per me indimenticabili, anni importanti, tutti ce li ricordiamo, perché quella esperienza di tanti capi di Stato e di governo che venendo a Roma non si sentivano fare una predica, un'omelia, non si sentivano rivolgere un invito, convertitevi, neanche venivano messi con la zappa in mano a piantare alberi, no, niente di tutto questo, non facevano neanche quello, era fragile anche, in senso che la vanga gli stava male, in male, evidentemente gli stava meglio la penna, ma quella esperienza che io ho vissuto, e a volte ho visto anche proprio da vicino, 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 è un'esperienza indimenticabile, che sta a significare che la storia ha tante modalità, ha tanti percorsi, ha tante possibilità di svilupparsi e rivoli da prendere, che è quasi inesauribile. Perciò la domanda del pessimismo, io sono molto più pessimista di Agostino, potete immaginare in che condizione mi trovo, ma la domanda sul pessimismo non può essere data una risposta completamente esauriente, perché effettivamente anche nella nostra vita quotidiana abbiamo visto più volte, io ho citato un esempio pubblico, più volte che la storia stava prendendo un'altra strada e che forse quello che si è seminato poi non è andato tutto quasi completamente perduto. Grazie.
A conclusione, insomma, io credo che sia un libro che va letto. Va letto non in fretta, va letto piano piano, però va letto. È un libro che ci richiama a metterci sulla strada di chi riprende a custodire e a coltivare i fondamenti. Perché quello è il grande problema che abbiamo. Soprattutto riprendere questo che dovrebbe caratterizzare in fin di conti la testimonianza cristiana nell'ambito della nostra società secolarista e secolarizzata, riprendere a tessere quel rapporto così decisivo per la vita delle persone, che è il rapporto tra libertà e verità. E io credo che se c'è un peccato che stiamo commettendo noi cristiani e cattolici, vescovi compresi, e anche poi preti, è un peccato di omissione, perché non stiamo dietro a migliaia di cose, anche tutte molto belle, molto anche importanti, se volete, eccetera, ma rischiamo di non testimoniare più la grande questione dei fondamenti, e anche quel richiamo a Cristo, alla centralità del Cristo, eccetera, credo che vada ripresa, eccetera. Quindi grazie di cuore, e leggete questo libro, che mi sembra che sia un libro molto importante, che va bene alla testa e anche al cuore.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.